Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Stessa risposta. Sei attirato spesso dalle cose del mondo? O aggravato dai problemi? Non stai glorificando Dio abbastanza nel tuo cuore? Non stai guardando abbastanza a Cristo? E allora quello che brilla sembra grande, perché non stai, però è una piccola candela, perché non stai guardando il sole di Gesù Cristo. Voglio guardare di più io il sole di Cristo ogni giorno. E così quello che sembra di brillare al mondo li conosco per quello che è, che è poco, di poco poco valore. E quindi voglio incoraggiare ciascuno di voi a fare questo. Nel studio l'altro mercoledì abbiamo considerato il significato dell'altare di oro del tabernacolo che troviamo in Esodo 30, se ricordate, sarebbe ormai 10 giorni fa. Abbiamo visto che come ogni parte del tabernacolo era un tipo, in questo caso un tipo dell'opera mediatoriale di Gesù Cristo. Capire il tipo quando leggiamo un brano tale ci aiuta a considerare meglio Gesù Cristo. Allora, Dio volendo, oggi vorrei restare in Esodo 30 per considerare un'altra istruzione che il Signore diede a Mosè. E anche questo è un tipo, in questo caso, un tipo della redenzione che abbiamo in Cristo Gesù. Questo è uno di quei brani in cui, se non si comprende il significato del tipo, il brano sembra, e forse realmente ha, poco valore. Invece, con l'aiuto di Dio e con impegno, capendo il senso del tipo, diventa un brano che ci ricorda quanto è grande la salvezza che abbiamo in Cristo Gesù. Il brano che voglio considerare oggi è Esodo 30, da 11 a 16. Esodo 30, da 11 a 16. Leggiamolo insieme, ve lo leggo io ad alta voce. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: Il Signore parlò ancora. Questo si trova in un tratto dove Mosè si trova dove? In cima di Monte Sinai, nella presenza letteralmente di Dio, che gli sta descrivendo come costruire il tabernacolo secondo il modello che gli sta facendo vedere sulla monte. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: Quando farai il conto dei figli di Israele, facendo censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita quando saranno contati, che non siano colpiti di qualche piaga, quando ne farai il censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 gheri. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo siclo, quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per i servizi della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite. A prima lettura, questo brano sembra difficile da capire. È ovvio che il brano racconta come il Signore comanda a Mosè che ogni persona dia un riscatto della propria vita. Il prezzo del riscatto era una certa cifra di soldi, mezzo siclo di argento, e serviva per il riscatto della vita. Però qui già nasce un problema apparente. Il concetto di dare una quantità di soldi per riscattare la vita sembra totalmente contrario al messaggio che troviamo in tutta la Bibbia. Per esempio, come possiamo mettere insieme questo insegnamento di dare i soldi per il riscatto della vita con quello che troviamo in Isaia 55:1? Ve lo leggo, conoscerete credo questo versetto. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. E se conoscete il brano, sta parlando della salvezza. Come possiamo interpretare Esodo 30, 11 e 16 se senza contraddire quello che troviamo in 1 Pietro 1,18. Parlando di Cristo e la salvezza in Lui, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandati dai vostri padri. Il siclo era di argento e bisognava fare il riscatto con quella moneta di argento. Ma qui dice, non con cose corruttibili, con argento e con oro siete stati riscattati. Come si possono mettere insieme questi due insegnamenti? Il fatto che gli israeliti dovevano pagare una quantità di soldi per il riscatto non è l'unica difficoltà di questo brano. Anche il punto in cui troviamo questo brano in Esodo crea una difficoltà almeno apparente, perché prima di questo Israele era già riscattato. Per esempio in Esodo 15, qui siamo in Esodo 30, in Esodo 15 leggiamo: tu hai condotto con la tua bontà il popolo che tu hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. Quello è Esodo 15, 13. Ma qui sta chiamando loro di pagare una cifra per il riscatto della vita. Come si mette questo insieme? Per questi motivi non basta studiare per capire un brano così, dobbiamo anche pregare, chiedendo a Dio di aprirci gli occhi. Che Dio di ogni grazia ci apri gli occhi affinché possiamo vedere le cose meravigliose che ci sono nella sua legge, compreso in questo brano. Per iniziare a considerare questo contesto, la prima cosa, questo brano, ho già detto, la prima cosa che dobbiamo fare è considerarlo alla luce del suo contesto. Quindi il suo contesto è che fa parte di quale libro della Bibbia? Esodo, giusto? Allora, ogni libro della Bibbia ha un tema predominante e di solito abbastanza evidente. E solitamente tutto o quasi tutto il contenuto di un libro è centrato in quel tema. E tutti i dettagli di un libro riguardano quel tema. E quindi è straimportante capire il tema di un libro. Qual è il tema di Esodo? La redenzione. Questo è il suo argomento principale, il suo tema dominante. È importante e benedetto ricordare la stupenda verità della redenzione che è manifestata in Esodo, per esempio da come Dio ha agito con i figli di Israele. Prima di tutto, Esodo ci mostra il loro bisogno di redenzione. Era un popolo in cattività che gridava sotto la dura schiavitù. Secondo, ci mostra la maestà e la santità del Redentore per mezzo alle piaghe che ha mandato sull'Egitto. Terzo, vediamo il carattere della redenzione, in quanto è stato acquistato col sangue, è stato adempiuto con potenza. Questo è il carattere della redenzione. E quarto, impariamo i doveri dei redenti, che sarebbe l'ubbidienza al Signore. E infine, quinto, ci dimostra i privilegi dei redenti, il privilegio di adorare Dio nella sua santa dimora. Cioè, tutto Esodo parla di redenzione, il bisogno di redenzione, il carattere del Redentore, il carattere della redenzione, i doveri dei redenti e i privilegi dei redenti. Allora, capendo il contesto, dove troviamo questo brano? Questo brano si trova nella parte di Esodo dove si parla dei privilegi dei ridenti. Ok? Non sta parlando nella parte dei bisogni dei ridenti. Non sta parlando della grandezza del Redentore. Non sta parlando del carattere della redenzione tramite sangue e potenza. Non sta parlando dei doveri dei ridenti, tutta la legge. Questo sta parlando dei privilegi, questa parte di Esodo, dei ridenti. E questo già ci aiuta a essere sul filo giusto. Allora, voglio leggere ancora versetto 12. Quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga, quando ne farai il censimento. In questo versetto c'è una chiave che può aiutarci a capire questo riscatto. Notiamo che questo brano parla più volte che Mosè doveva contare, ovvero fare il censimento del popolo di Israele. Il riscatto fu collegato in qualche modo a questo censimento, cioè tutto è legato. Quando conterai devono dare questo riscatto? Allora c'è un collegamento. Non sono due argomenti, censimento con riscatto, sono legati insieme. Infatti, da 12 a 14 il censimento, il contare, viene nominato, menzionato 5 volte. 5 volte viene menzionato il contare, il censimento. È qualcosa di molto importante da capire. Infatti, se non capisco quello, non capirò il brano. Il fatto che contare il popolo di Dio sia importante è evidente dal fatto che il quarto libro della Bibbia ha come titolo Numeri. E perché ha il titolo Numeri? Perché è il libro della Bibbia in cui il popolo di Israele viene numerato, contato ripetutamente. Vengono contati, numerati per fare la guerra, per servire e per dividere la loro eredità. Quindi contare è molto importante. Per poter capire il senso spirituale di questi censimenti, dobbiamo comprendere lo scopo del Signore nell'ordinarli. Il Signore non sa quante persone ci sono. Il censimento serve perché Dio non riesce a capire quanti sono? Palesemente no. Il Signore sa ogni cosa, sa quanti capelli abbiamo sulla testa. Quindi lo scopo del contare non era per far capire a Dio quanti ci sono. Allora qual è lo scopo? Ecco. Il senso più ovvio nel contare qualcosa in questo senso è di indicare possesso. Contare qualcosa, nel senso di un censimento di questo tipo, indica possesso. Basta qualche semplice esempio per rendere chiaro questo punto. Sarebbe naturale per me di contare i libri della mia biblioteca, ma non verrebbe mai in mente per me di andare in casa di un altro e contare i suoi libri. Un agricoltore conta le pecore del suo gregge, non va nei campi degli altri per contare i loro greggi. Infatti nelle scritture vediamo che quando Dio conta qualcosa o comanda che siano contati, questo dimostra che appartengono a Lui e che Lui ha il diritto sovrano di fare quello che vuole con quelle cose o quelle persone. Il fatto stesso di contare qualcosa, nel senso di un censimento, è un modo di dire: queste cose appartengono a me, io le metto dove voglio. Meditiamo su qualche brano che rende chiaro queste spiegazioni. Vi leggo Isaia 40:26. È Dio che parla. Parla di Dio. Levate gli occhi in alto, di notte, e guardate. Chi ha creato queste cose? Chi egli le fa uscire e conta il loro esercito? Le chiama tutti per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non ne manca uno. Questo brano parla dell'esercito celeste, le stelle, le pianete, tutte le cose nel cielo, la luna e il sole, e che queste cose appartengono a Dio, che essendo sovrano può fare quello che vuole con esse. E così egli le conta. Oppure Salmo 147, egli conta il numero delle stelle, le chiama tutti per nome, sono i suoi. Un altro tipo di esempio. Isaia 65:12 dice, nella nostra traduzione è scritto, io vi destino alla spada e vi piegherete tutti per essere scannati. Ma la parola ebraica, che qui è stato tradotto in italiano vi destino, è la parola ebraica che si usa solitamente per dire vi conto. Conto voi. E quindi, traducendo letteralmente il brano, è io vi ho contato alla spada e vi piegherete tutti per essere scannati. In questo brano Dio dimostra il suo potere di disporre i suoi nemici come vuole. In questo caso dispone che siano uccisi. Il Signore ha creato ogni cosa per manifestare la sua gloria e ha fatto gli empi per essere distrutti, come leggiamo anche in Proverbi 16:4. Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Quindi lui ha contato loro alla distruzione. Contare dimostra la sua potenza, il suo sovrano diritto su quello che lui conta. Da questi brani credo che sia chiaro che quando Dio conta qualcosa, dimostra i suoi diritti e possesso, e il suo potere di fare quello che vuole con quello che appartiene a lui. Allora, le varie volte che Dio ha contato il popolo di Israele, era Dio che contava il popolo che egli aveva redento per se stesso. Era Dio che si appropriava di quello che era suo e assegnava a ciascuno il suo posto. Infatti questo è tanto chiaro nel Libro dei Numeri, dove vediamo che Israele erano i soldati e i servi del Signore. E lui disponeva a ciascuno come è piaciuto a lui. Erano soldati che appartenevano al Signore. Combattevano in una guerra in cui il Signore voleva essere glorificato. E quindi egli poteva comandare l'esercito al suo uso, perché appartenevano a lui. In Esodo 15:3 leggiamo: il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore, il suo nome è il Signore. Salmo 24:8: chi è questo re di gloria? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Tutti gli eserciti dei cieli sono suoi, come tutti gli eserciti della terra, perché è il suo diritto, perciò è il suo diritto di contarli. Contare dimostra possesso. Dio è geloso del suo diritto di contare quello che appartiene a lui. Pensate a questo. Dio è geloso di contare quello che appartiene a lui. Vediamo questo nella storia di Davide, il re Davide. A Davide fu data la responsabilità di guidare l'esercito di Dio vivente sulla terra. Finché Davide si occupava il ruolo assegnatogli da Dio, andava bene. Ma ad un certo punto Davide ha smesso di pensare alla gloria di Dio e ha cercato gloria per se stesso. Vi leggo di questo, se volete leggere voi, Primo Cronache 21. Primo Cronache 21, un brano che ha letto, sarà uno di quei brani che spesso si legge senza capire. Ma perché Davide è stato punito? Perché ha fatto un censimento? Cioè, semplice. Perché cosa vuol dire contare? Vuol dire che appartiene a me. Se non è che Dio ti ha comandato di fare perché appartiene a lui. Primo Cronache 21, versetto 1. Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Davide disse a Joab, il suo generale, e ai capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti, da Beersheba fino a Dan, da sud a nord, e venite a riferirmene il risultato, perché io ne sappia il numero. Joab, che non temeva Dio, non tanto bene, era un uomo pieno di malvagità, rispose: il Signore rende il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma, o re, mio Signore, non sono forse tutti servi del mio servo? Perché il mio Signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Salto giù a versetto 7. Questo dispiacque al Dio, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto. Ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. Si potrebbe chiedere che male era per Davide di contare il popolo. Non è che un censimento è utile? Certamente è utile per uomini che camminano per la carne secondo i principi del mondo. Ma perfino Joab, un grande peccatore, capiva bene il significato di contare l'esercito del Dio vivente. E perciò protestava contro questo atto, riconoscendo che Davide stesse prendendo per sé i diritti e la gloria del Signore, e sapendo che chi faceva così sarebbe sicuramente giudicato. Infatti, ben presto, Dio giudicò Davide. Dio non darà la sua gloria ad un altro. Davide aveva dimenticato questo e ha commesso un atto malvagio. Esiste solamente un re, un capitano della nostra salvezza, Gesù Cristo. E avendo ricevuto lui l'incarico di guidare i popoli di Dio, non si dimentica mai della gloria del Padre. Nel brano che stiamo considerando oggi, Esodo 30, Dio, quando Dio comanda a Mosè di contare i figli di Israele, Mosè è un tipo di Gesù Cristo. Solamente un tipo dell'unico mediatore poteva contare il popolo di Dio, e quello solo per la gloria di Dio. Ho già menzionato che i vari censimenti nel libro di Numeri dimostrano Dio che comanda e dispone il popolo che egli aveva redento per sé. Questa realtà è la chiave per capire il brano di oggi. Il brano di oggi è la prima occasione nel libro di Esodo in cui Dio comanda che il suo popolo sia contato. Ed è importante ricordare che il libro di Esodo tratta il tema della redenzione, giusto? Esodo tratta la redenzione, quindi tutto in Esodo ha a che fare con la redenzione, anche questo censimento. Notate ancora versetto 12, sempre Esodo 30, quando farai il conto dei figli di Israele facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita. Proprio in questo versetto troviamo la chiave per capire il brano. Il punto centrale in questo comandamento, che riguarda il pagamento per riscatto, è che Dio prende possesso dei suoi eletti solamente se sono redenti. Dio sta comandando a Mosè di far sì che ognuno doveva pagare questo riscatto. Allo stesso tempo doveva essere fatto come parte del censimento. Il contare serve a cosa? Rendere visibile che queste persone contate appartengono a Dio, sono il suo, giusto? Il suo popolo. Ma lui prende come il suo popolo solamente chi è redento. Dovevano essere contati solamente quelli che pagavano questo riscatto, perché solamente i redenti appartengono a Dio. Dio lega il censimento, il contare con il riscatto. Infatti li lega letteralmente insieme così, in questo brano. Abbiamo già visto questo principio. In capitolo 12-13, quando dovevano riscattare ogni primogenito, Dio diceva, perché quelli appartengono a me. Ricordate? Dovete riscattare ogni primogenito. Gli animali dovevano proprio sacrificare. I figli loro dovevano riscattare pagando un sacrificio al posto del figlio che doveva morire. Perché appartengono a me e quindi devono essere redenti, perché solamente i redenti appartengono a me. Quindi questo principio non è la prima volta che lo vediamo. In Esodo 12-13 i primogeniti erano redenti per mezzo di che cosa? I primogeniti erano redenti con quale mezzo? Argento? Sangue. Sacrificio, quindi sangue. Qui i figli di Israele sono contati come possessero il Signore, redenti con argento. Questo cambiamento di figura da sangue ad argento non dovrebbe crearci problemi. Due volte nel brano di oggi i soldi per il riscatto è chiamato un'offerta al Signore. Il sangue dei sacrifici degli animali dimostra il modo che sarebbe stato fatto la vera espiazione. Attenzione, il sangue dei sacrifici era un simbolo, un tipo del modo che sarebbe stato fatto la vera espiazione in Gesù Cristo, tramite il spargimento del sangue di Cristo. L'argento, il mezzo siclo, una moneta di argento, indicava quanto sarebbe prezioso il prezzo con il quale i peccatori sarebbero stati redenti. Il sangue rappresentava il modo e l'argento rappresentava quanto sarebbe stato prezioso quel sangue che Gesù avrebbe sparso per salvare e redimere un popolo. Troviamo... Ok. nessun tipo è mai a livello dell'antitipo Gesù Cristo. Mosè è un tipo di Gesù Cristo, ma Mosè rispecchia Gesù perfettamente in ogni cosa? Assolutamente no. Davide era un tipo di Gesù. Davide rispecchia Gesù perfettamente in ogni cosa? Assolutamente no. Adamo, Abramo, Set, così via, Noè, tutti i tipi di Cristo, ma nessuno, Boaz, tutti i tipi di Cristo, ma nessuno era all'altezza di Cristo. Servivano più tipi per rappresentare il vero antitipo, perché ognuno rappresentava qualche aspetto di Gesù, poi rappresentava, non era mai alla perfezione, ma era un'ombra di quello che doveva venire. Il sacrificio di Gesù è così immenso, così perfetto, che nessun tipo di sacrificio bastava. Quanti sacrifici c'erano diversi, giusto? Le feste rappresentavano opere di Cristo, ma non bastava una festa, servivano tante feste. Ognuno era un tipo di qualche aspetto dell'opera di Cristo. Allora, il sangue era un tipo che rappresentava il fatto che l'espiazione vera sarebbe stato comprato con sangue. L'argento era un tipo che, e quel sangue sarebbe prezioso, perché argento rappresenta qualcosa di prezioso. È un simbolo, tipo vuol dire simbolo. Quindi, allora, noi vediamo questo anche, per esempio, non leggo il brano, ma chi vuole segnare, in Numeri 31, 49, 54, c'è una battaglia e i comandanti degli eserciti di Israele portano un'offerta di oro per fare espiazione per i loro peccati. I comandanti portano un'offerta di oro proprio, viene detto, per fare espiazione per i loro peccati, perché l'oro era prezioso e il peccato deve essere espiato con qualcosa di prezioso, il prezioso sangue di Gesù Cristo. Numeri 34 e anche 46, scusate, numero 3, numeri 3, 20, 46 a 51 e poi numeri 18, 15, 16, vi leggo. E anche qui notate, mentre leggo, che si parla di espiazione tramite un dono prezioso, espiazione. Solitamente tramite un agnello, un toro, ma qui parla tramite un dono prezioso, vi leggo numeri 3, 46. Per il riscatto di 273 primogeniti dei figli Israele che superano il numero dei leviti, prenderai 5 sicli a testa, questa moneta di argento, li prenderai secondo il ciclo del santuario, che è di 20 gheri, dirai il denaro a Aroni, ai suoi figli, per il riscatto di quelli che superano il numero dei leviti. Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli che superavano il numero dei primogeniti riscatti dai leviti, prese il denaro dai primogeniti dei figli di Israele, 1365 sicli, secondo il ciclo del santuario. Mosè diede il denaro del riscatto a Aroni e ai suoi figli, secondo l'ordine del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Salto giù a numeri 18, 15. Ogni primogenito di ogni carne che essi offriranno al Signore, così degli uomini come degli animali, sarà tuo, però farai riscattare il primogenito dell'uomo e farai riscattare il primogenito di un animale impuro. Quanto al riscatto, li farai riscattare dall'età di un mese, secondo la tua stima, per 5 sicli d'argento a ciclo di santuario che è di 20 gheri. Quindi ci sono varie volte in cui la redenzione fu fatta con un dono prezioso, che in sé è un tipo di quanto è prezioso il sacrificio di Gesù. Vi ricordate questo? I tipi della Bibbia sono ombre. Allora, la mia mano è tridimensionale, giusto? Non solo ha una forma qui, ma ha uno spessore che varia. Un'ombra può indicare anche la profondità dell'oggetto nell'ombra? Allora servono più ombre, da più angoli, per capire la cosa, giusto? Per rappresentare una cosa complessa, una persona, Gesù Cristo, serve un'ombra che la luce, un'ombra di là, un'ombra di là, un'ombra di là, un'ombra di là, di là, da tutte le parti. Più ombre ci sono, più chiaro si capisce l'oggetto che rappresentano queste ombre. Quindi ci sono vari tipi che indicano sempre la stessa cosa, per darci un quadro più grande della meraviglia, della profondità di questa opera di Cristo. Un principio importante da ricordare quando consideriamo i tipi della Bibbia è che lo Spirito Santo mette da parte i tipi una volta che l'antitipo è arrivato. Cioè, infatti, quando vediamo che una cosa che Dio aveva comandato viene messa da parte, è perché era un tipo, ma non serve più quando arriva l'antitipo. I tipi servono solo prima dell'arrivo del tipo, e poi non servono più. Perciò, quando Dio dichiara che qualcosa che Egli aveva ordinato non serve più, ci aiuta a capire che era un tipo. Per esempio, vediamo che il sangue di tori e di capri e di agnelli erano tipi del fatto che una volta che Gesù è stato sacrificato, Dio dice che non servono più, come vi leggo in Ebrei 10:4. È impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Prima dovevano fare i sacrifici di quegli animali per togliere il peccato, in modo simbolico. Ma adesso che è venuto Gesù, non servono più. Similmente comprendiamo che l'oro o l'argento sono tipi della redenzione quando, contemplando Cristo Gesù, in cui sono tutti tesori della redenzione, leggiamo in primo Pietro, non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati. Ah, ma prima diceva di usare proprio quelle cose per riscatto, e qui dice, non siete stati riscattati. Sì, per farci capire che erano tipi che indicavano il vero sacrificio. Il fatto che il sangue di Gesù viene descritto come prezioso ci aiuta a capire che i soldi d'argento usati per la redenzione erano un tipo del grande costo del sacrificio di Gesù Cristo. Nello stesso modo che il sangue degli animali era un tipo del carattere del sacrificio di Gesù Cristo. E così abbiamo tolto la presunta difficoltà che ho menzionato all'inizio, cioè che la Bibbia insegna che non si può comprare la salvezza con soldi. Certamente. Gli israeliti dovevano dare una moneta per la loro redenzione, ma questo non implicava che la salvezza fosse raggiungibile tramite l'impegno del peccatore. Nello stesso modo che il fatto che ogni uomo doveva provvedere un agnello o un toro non implicava che il peccato poteva essere pagato con quel mezzo. Invece il Signore stava insegnando al suo popolo, tramite questi tipi, del grande valore di quell'unico che poteva espiare il peccato, Gesù Cristo. I spargimenti di sangue degli agnelli portati dai peccatori parlava del spargimento del sangue di Gesù. Il pagamento della moneta di argento parlava di quanto il sangue di Gesù fosse prezioso. Il fatto che ogni israelite doveva provvedere l'agnello o la moneta sottolineava la verità che ogni peccatore deve, per mezzo della fede, appropriare personalmente il Signore Gesù come Salvatore, mettendo Gesù fra sé e un Dio Santo. Allora vorrei considerare la cifra che si trova in questo brano in Esodo. Versetto 13 dice, daranno questo. Chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 gere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Allora, qual è il prezzo del riscatto? Era un mezzo siclo, che sarebbe quanti gere? Un pieno siclo era 20 gere. Dovevano pagare mezzo siclo, che sarebbe? 10 gere. E cos'è 10 della Bibbia? Cos'è 10 della Bibbia? Per una cosa, perché 10 rappresenta la responsabilità umana nei confronti di Dio. Nell'Antico Testamento la decima parte di ogni cosa, i 10 comandamenti, ci sono vari esempi. 10 nella Bibbia rappresenta la responsabilità dell'uomo nei confronti di Dio. Certo, quello che Dio esige dall'uomo. Ok? E questo numero si trova in questo contesto. E allora? Questo riscatto, 10 gere, adempia simbolicamente questa responsabilità, giusto? Adempia. Dio richiede 10 in pieno per il riscatto. L'uomo deve adempiere in pieno la sua responsabilità per essere riscattato, salvato. Meno di 10 gheri non basterebbe a Dio. Ricordiamo la donna in Luca 15:8. Non era soddisfatta con solamente 9 pezzi d'argento. Vi leggo, perché le drammi erano monete di argento. E poi Gesù parlando dice, oppure qual è la donna che se ha 10 drammi e ne perde uno, non accende una lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la trova? Ritrova. L'uomo peccatore vorrebbe credere che se fa i suoi doveri verso gli altri uomini, non gli si può chiedere di più, ma sta escludendo Dio e quello che Dio richiede dall'uomo. I 10 comandamenti iniziano con il rapporto fra l'uomo e Dio, e poi parla del rapporto fra l'uomo e i suoi vicini e gli altri uomini. Chi potrebbe mai dire di aver amato Dio con tutto il suo cuore, anima, forza e mente? Chi potrebbe mai dire di aver veramente amato il suo prossimo come se stesso? Perciò i 10 gheri rappresentano un prezzo che in realtà nessuno poteva pagare. Dove si trova Mosè in questo momento quando riceve questo ordine? Dove si trova Mosè? E dove geograficamente? Sopra Monte Sinai. E cos'altro aveva dato Dio a Mosè poco prima? Capitolo 20. I 10 comandamenti. Non è che quello era 100 anni prima. Stessa montagna. Stanno ancora lì. Questi 10 ghere rappresentano quello che dovevano fare nella legge. E nessun uomo poteva fare. Nessuno. Tranne uno. Uno solo poteva pagare il vero riscatto e adempiere pienamente la responsabilità umana che la legge di Dio mette sull'uomo. E quell'unico è stato il Signore Gesù Cristo. È stato Gesù Cristo che ha presentato a Dio il vero prezzo del riscatto. Come leggiamo in Galati 3:13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Inoltre in Galati 4:4, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Ci è impossibile pagare le 10 ghere che ci erano imposte. Cristo Gesù ha pagato in pieno per noi. Egli ha obbedito alla legge perfettamente, con i suoi pensieri, con le sue parole e con le sue azioni. Inoltre, ha subito la pena stabilita dalla legge per quelli che non ubbidiscono pienamente al posto nostro. Perciò egli ha provveduto il vero prezzo del riscatto. Tornando a Esodo 30:13 questa volta, dice un mezzo ciclo secondo il ciclo del santuario. È un dettaglio importantissimo. Tutti i cicli usati per pagare il riscatto dovevano essere basati sul ciclo ufficiale tenuto nel santuario, nella presenza di Dio. Dio accetta solamente cicli dal peso pieno, dal pieno peso. Questo rispecchia l'antitipo Gesù Cristo nel suo sacrificio, che è il vero prezzo della redenzione, che è stato pesato nel santuario in cielo e riconosciuto di essere di pieno valore necessario davanti al trono di Dio. Il fatto che il Padre ha accettato pienamente la redenzione pagata al nostro Salvatore fu manifestato chiaramente quando lo ha risuscitato dai morti e poi lo ha innalzato alla sua destra, al posto di onore. Questa è la prova che quello che Cristo ha pagato è stato completo. Ha soddisfatto completamente la richiesta della santità divina. Ha pagato tutto il debito. Ha provveduto un sicuro ed eterno posto per noi nella presenza di Dio stesso. Un altro dettaglio, versetto 14-15. Ogni persona che sarà compresa nel censimento dai 20 anni in su darà questa offerta al Signore. Il ricco non può dare, non darà di più, né il povero darà meno di un mezzo ciclo quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite. Questo è un punto importante. Tutti dovevano pagare e tutti dovevano pagare lo stesso prezzo. C'è un unico prezzo per la redenzione. Ci sono grandi differenze in conoscenza, in esperienza, in capacità, in quanto progresso uno fa, in zelo e in pietà. Ma quando si tratta della redenzione, è lo stesso per tutti quanti. Il più debole agnello nel gregge di Cristo Gesù è allo stesso livello degli apostoli Paolo, Pietro e Giovanni. Questa è una verità meravigliosa, per quanto è semplice. Non tutti hanno lo stesso impegno, non tutti producono la stessa quantità di frutto, ma la nostra sicurezza non dipende dal nostro impegno né di quanto frutto produciamo, ma dipende dal prezioso sangue di Gesù Cristo. E più ci rendiamo conto di questo, più vivremo alla gloria di Dio e più frutto avremo nella nostra vita. Ora, versetto 16. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Cosa? Che senso ha quello? Allora, avanti, 8 capitoli, 38, 25, ci spiega come fu usato questo soldi di argento. Vi leggo, perché qui c'è un tipo meraviglioso. L'argento, sto leggendo Esodo 38, 25 e 28. L'argento di quelli della comunità dei quali si fece il censimento fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il ciclo santuario. Una becca testa, vale a dire un mezzo ciclo, secondo il ciclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. I 100 talenti di argento che venivano da quel riscatto servivano a fondere le basi del santuario e le basi del velo. 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. Con i 1775 sicli si fecero dei ganci per le colonne, si vestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne del tabernacolo, del luogo santissimo. Questi soldi, questo argento, furono usati per fondere le basi del tabernacolo. Questo uso conferma la nostra interpretazione del tipo. La casa di Dio fu edificata su che cosa? Fu edificata, perché le basi è quello che regge la casa di Dio, su il prezzo del riscatto. La casa di Dio fu fondata su il prezzo del riscatto. Giusto? Questo argento fondato per fare le basi delle aste che reggevano su tutto. Che stupenda verità per noi. Noi, nel Nuovo Testamento, ci dice che noi siamo la casa di Dio. E su che cosa siamo fondati? Paolo dice in 1 Corinzi 3 che c'è un unico fondamento. Qual è? Gesù Cristo, Cristo Gesù, Lui è la fondamenta, l'unica, della casa di Dio. I giudei avevano dato questo argento e Dio ha preso quei soldi che rappresentava il prezzo di riscatto per fare la base della casa dove dimorava Dio, la presenza di Dio. Ricordiamo che se non siamo redenti, non apparteniamo a Dio. Se non ci troviamo davanti a Dio per mezzo del sangue di Gesù Cristo, non siamo contati da Lui come parte della sua eredità. Vediamo questo nel fatto che nessuno poteva essere contato come appartenente a Dio se non fosse pagato questo mezzo ciclo della redenzione. Non c'erano eccezioni, non c'erano scuse. Il ricco non poteva pagare di più e il povero non poteva pagare meno. Ogni uomo doveva pagare mezzo ciclo. Tutti gli uomini sono pari davanti a Dio per quanto riguarda la redenzione. Un ricco avrebbe potuto vedere questa cifra come niente, una sciocchezza, ma guai a lui se avesse trascurato di pagarlo. Non era nemmeno un prezzo troppo alto per un povero di poter pagarlo. Il punto chiaro qui è che era un prezzo raggiungibile a tutti, in modo che tutti erano inescusabili. L'unico modo di far parte del popolo redento di Dio è per mezzo della redenzione pagato con il prezzo stabilito da Dio. E non sarà accettato un prezzo stabilito da noi uomini. L'uomo potrebbe immaginare che un altro prezzo sarebbe stato più adatto. Può darsi le sue buone opere, o la sua sincerità, o il suo merito, o la sua fedeltà. ma la santità e la giustizia di Dio sono troppo alte da permettere all'uomo di stabilire il proprio prezzo. La fondamento della redenzione doveva essere in base al prezzo stabilito da Dio, che in questo brano era il ciclo del santuario, che era un tipo del prezioso sangue di Gesù Cristo. Vi leggo ancora versetto 16. Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle loro vite. Cos'è questo? Cos'è un memoriale? È un ricordo, giusto? Una cosa che ricorda sempre. Un ricordo per chi? Un memoriale davanti a chi? Davanti al Signore. Il Signore, guardando il prezzo del riscatto pagato che è sempre davanti a Lui, è sempre ricordato che quelli riscattati con questo prezzo sono i Suoi, che il loro prezzo è stato pagato. Questo prezzo pagato una volta per sempre è sempre davanti a Dio. Uno può essere un credente debole e capire poco della redenzione, ma il memoriale, il ricordo cioè, della sua redenzione è sempre davanti al Signore. Vediamo l'antitipo di questo in Ebrei, dove impariamo che Gesù Cristo ora sta, dove sta? Alla destra del Padre, fisicamente alla destra del Padre. Perché lui ha ancora il corpo glorificato, ma il corpo dove è visibile, in Apocalisse leggiamo, cos'è visibile? È visibile ancora le ferite che ha sofferto sulla croce, e saranno visibili per tutta l'eternità. E Dio Padre vede che è stato pagato il prezzo, sempre davanti a lui. Ora, abbiamo considerato questo brano, quali applicazioni possiamo trovare in esso? È estremamente importante ricordare che sempre per primo bisogna cercare di capire correttamente un brano e poi di cercare di dire allora cosa dovrebbe cambiare nella mia vita da quello che ho capito. C'è un'applicazione, pare, ma molto pratico che possiamo trarre da questo tipo. Da questo tipo impariamo che siamo obbligati di vivere come i redenti di Gesù Cristo. Tutti dovevano pagare il prezzo. La redenzione era stata comprata da Dio, ma tutti dovevano ricordare questo obbligo di vivere come i redenti. Dio ha redento Israele per essere un possesso suo. E ha redento loro a che punto? A che punto hanno messo sangue sugli stipiti della porta? A che punto Dio non è entrato in casa di ciascuno, l'angelo di Dio, per uccidere? Era qui davanti al Monte Sinai? Era quando erano ancora in Israele, giusto? La redenzione in Egitto. La redenzione era già stata pagata lì in Egitto, quella notte, la Pasqua. Però dopo che sono arrivati nella presenza di Dio a Monte Sinai, dovevano riconoscere la responsabilità di essere stati redenti. E facevano riconoscevano questa responsabilità portando un mezzo ciclo, che sarebbe 10 gheri. Spesso quando consideriamo la redenzione che abbiamo in Cristo Gesù, giustamente pensiamo a quello da cui siamo stati liberati, dalla condanna. Era giustissimo questo. Però pensiamo troppo poco a quello per cui siamo stati redenti. Quando Cristo ci ha redenti, ha acquistato diritti su di noi. E Lui ha diritto che veniamo pienamente consapevoli. Dobbiamo vivere pienamente consapevoli del suo diritto in ogni nostra decisione. In come parlo con mia moglie, in come parli con i tuoi figli, in come rispondo al mio dottore, in come prendo una decisione, in come decido come passare la serata, in se decidere di dare o non dare una mano, dovrei ricordare i diritti che Dio ha su di me. E non vivere come se fosse la mia vita, perché non lo è. In 1 Corinzi 6 dice, versetto 20, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Siamo stati comprati a caro prezzo, con il prezioso sangue di Gesù, perciò apparteniamo a Dio e dovremo vivere alla sua gloria. Questo è anche l'esortazione in Romani 12, Vi leggo Romani 12:1 e poi 1 Pietro 2:9. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, visto nel sacrificio di Gesù Cristo, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Presentare la vostra vita, il vostro corpo, come sacrificio vivente. Sacrifico la carne. Quando? Tutti i giorni. In 1 Pietro 2:9, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa? Perché Dio ci ha acquistati? Affinché proclamiamo le sue virtù, affinché viviamo alla sua gloria. Ogni cosa che fate, in parola e in opera, fate tutto alla gloria di Dio. Quando viviamo come se la nostra vita appartenesse a noi stessi, come se la nostra vita fosse la nostra da gestire, come vorremmo noi, stiamo nel peccato e subiremo la disciplina di Dio, che vediamo anche questo in Esodo 30, perché erano già ridenti, ma dovevano vivere da ridenti, pagando questa offerta. E quando Dio dice in versetto 12, quando farai il conto dei figli di Israele, facendo un censimento, ognuno di essi darà al Signore di scatto la propria vita, quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga. Erano già redenti, ma dovevano vivere da redenti, per non essere colpiti da qualche piaga. È un tipo di che cosa nel Nuovo Testamento? La disciplina del Signore. E Paolo dice, per questo motivo alcuni di voi sono afflitti, ammalati e perfino muoiono. O che possiamo vivere in tal modo che in ogni decisione riconosciamo che la nostra vita appartiene a Dio, perché ci ha comprato con il suo sacrificio di Gesù Cristo. Siamo stati redenti, apparteniamo a Dio, non a noi stessi. Viviamo così. Allora oggi, in questo brano abbiamo visto, per mezzo del censimento, che Dio è sovrano su tutto, che tutto appartiene a Lui, ma il suo popolo in modo particolare. Che Dio non conta gli altri popoli, conta il suo, per dimostrare che apparteniamo a Lui. E quindi Dio è sovrano su di noi, vuol dire che ha diritti su di noi. Ricordiamo questo. Abbiamo visto che l'unico modo di appartenere a Dio, come parte del suo popolo, è di essere redenti. Ma per essere redenti serve il pieno pagamento, il pieno prezzo, tutti 10 gheri. Ma nessuno di noi poteva pagare tutti 10 gheri. Nessuno poteva adempiere le responsabilità che Dio ci ha dato ad adempiere, e quindi Dio ha mandato Gesù Cristo a pagare per noi. Il suo sangue è prezioso, il suo prezzo è sufficiente. E quindi abbiamo la piena redenzione. Siamo salvati pienamente per mezzo di Gesù Cristo. Per noi che abbiamo ricevuto la salvezza, perché la redenzione di Cristo è stata applicata a noi, la nostra redenzione è la base sulla quale siamo edificati come la casa di Dio. Il nostro libero accesso è in merito alla piena redenzione che abbiamo in Cristo. Quindi camminiamo per fede, con gioia, sapendo che la nostra redenzione è stata pagata in pieno. Viviamo per quello che siamo, il possesso di Dio, un popolo acquistato a caro prezzo. Non viviamo più per soddisfare la nostra carne, non viviamo più come se appartenessimo a noi stessi, viviamo per la gloria di Dio, come popolo redento che siamo. Ringraziamo Dio per la redenzione che abbiamo in Cristo e vivere come redenti. Padre nostro, oh Padre, ti ringrazio per la tua parola che ci metti davanti la realtà di chi siamo in Cristo. E servono tantissimi tipi, Padre, perché è molto meraviglioso. È la salvezza. Grande è l'opera che ha compiuto Gesù Cristo una volta per sempre. E vogliamo conoscere sempre di più. Non basterà questa vita. serverà tutta l'eternità per comprendere la grandezza dell'opera di Cristo. E prego che possiamo impegnarci già ora a meditare, a comprendere, a valutare, a contemplare di più Gesù Cristo e l'opera che ha compiuto sulla croce e l'opera che sta compiendo adesso per noi alla tua destra, oh Padre. Padre, apparteniamo a te. Tu ci hai contato fra i tuoi. Hai pagato il prezzo in Gesù Cristo che non potevamo noi pagare, era troppo alto per noi. Non accetti di meno, ma Gesù Cristo ha pagato. Grazie. E aiutaci a vivere come popolo redento. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio leggere quello che ho citato in 1 Pietro, 3 versetti, 4, quello che sarebbe 16 a 19. Inizia con una cosa troppo pesante, se guardassimo solo quello che è scritto in versetto 16, siate santi, perché io sono santo. Questo è la legge in un nocciolo. Siate santi totalmente perché io sono santo. Poi lui prosegue, se invocate come padre colui che giudica senza fare favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, e se dovessi giudicare solo in base a quello senza l'opera di Cristo, saremmo perduti. Comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatevi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. E vogliamo fermarci adesso e vogliamo ricordare questo sacrificio perfetto di Gesù Cristo. Vi invito a riflettere su quello che ha pagato Gesù Cristo e che siamo redenti, vogliamo vivere come tale. Siamo stati redenti a caro prezzo ed ora Gesù sta alla destra del Padre. Ringraziamo il Padre, Adriano, in nome di tutti, per questo sacrificio perfetto.
Signore Dio eterno, tu sei Dio santo, tre volte santo. Nessun uomo, peccatore, poteva mai sperare di pagare il riscatto della propria anima, e nessuno poteva essere accettato da te. Per questo che il Signore ha mandato il suo unico figlio, Gesù Cristo, forma di uomo, affinché sulla croce potesse farsi carico dei nostri peccati e pagare l'unico riscatto possibile. Grazie Signore perché tu l'hai mandato. Questo dimostra la tua misericordia. Grazie perché lui ha accettato umilmente di compiere quest'opera che dimostra il suo amore. Grazie perché quest'opera era l'unico possibile. Tu l'hai provveduto per me, affinché fossimo riscattati dalla condanna eterna che giustamente meritavamo. Grazie Signore che hai voluto lasciarci con chiarezza questo messaggio affinché possiamo riconoscere Cristo Gesù, l'unico redentore, il vero Salvatore. Grazie alla sua opera è stata completa e accettata, perché oggi Gesù siede alla tua destra, continua a intercedere per noi. Perciò Signore, nel suo nome vogliamo ringraziarti. perché eravamo perduti e in Cristo siamo riscattati e redenti. Grazie. Amen.
Amen. Allora ricordiamo mentre aspettiamo.